vogliamo parlarvi di scuola. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che è stato poi illustrato a reti unificate dal Ministro dell'Istruzione Azzolina. Insomma, siamo con le lezioni a distanza, esami al monitor, maturità ridefinita. Una scelta che ripropone uno schema che sancisce non solo la separazione dei corpi, ma introduce inevitabilmente il digital divide anche tra i banchi della scuola virtuale. In pratica cosa accadrà? Chi non ha computer, programmi, competenze e soldi riuscirà a passare indenne la boa degli esami o non riuscirà neppure a darli? Di certo la cesura di classe anche in questo caso pesa come un macigno sui più poveri, e ne parliamo con Patrizia Nesti, insegnante impegnata in campo sindacale. Buongiorno Patrizia.
Buongiorno, buongiorno Maria. Sì, aspettiamo di leggere quello che puntualmente sarà il testo, perché ancora non è a disposizione, perché i passaggi invece è fondamentale che siano visti per quello che sono, proprio nella loro definizione formale, e anche perché fin da ieri si è subito parlato di obbligo della didattica a distanza che diventerebbe obbligatoria, eccetera, e tutto questo in realtà, da quello che si legge nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da qualche passaggio riportato dal testo, non è così definito e così prescrittivo come sembrerebbe. Cioè, la situazione è effettivamente molto complicata, molto difficile, molto divisiva, molto classista nella riproduzione dei meccanismi, però bisogna anche evitare di dare per assodato una situazione peggiore di quella che già si dà. Questo lo dico non per attenuare chiaramente, ma per evitare che poi si creino, diciamo, meccanismi che si sono già visti, no? Si vide attorno all'8 marzo, le manifestazioni sono vietate, nessuno le faceva, in realtà non erano vietate, si poteva manifestare con i dovuti accorgimenti, però insomma ci sono state da varie parti anche risposte più autocensuranti di quelle che in realtà erano quelle disposte, no? Per cui ecco, stiamo ben attenti a non andare oltre quello che già ci viene imposto.
Beh, questo mi sembra un buon principio, però io mi domando: imposta o non imposta la didattica a distanza? Certamente in famiglie in cui i ragazzi, ma io penso soprattutto ai bambini e bambini della scuola primaria e secondaria inferiore, dove ci sono computer, competenze, buoni collegamenti internet, sono sicuramente avvantaggiati, lo sono sempre, però in questo caso lo sono di più rispetto a quelli in cui il computer non c'è o c'è soltanto una PlayStation, in cui ci sono i telefonini e non i computer, in cui non ci sono le competenze per riuscire a installare facilmente i programmi. Cioè, credo che comunque il digital divide diventi lungo la cesura di classe, diventi, a prescindere dall'obbligatorietà o meno della didattica a distanza, diventa un elemento cardine, anche perché è vero che con ogni probabilità, come dire, quest'anno tutti promossi, poi si recupera a settembre, ma ci potrebbe essere gente che non riuscirà, come dire, a stare al passo con gli altri perché non è riuscita a seguire o a seguire in maniera efficace la didattica a distanza.
No, ma infatti questo è un problema enorme, cioè fino dall'inizio si è puntato su questa modalità e c'è stato il famoso stanziamento strombazzato a destra e a manca degli 85 milioni tutti destinati all'informatica, che non erano venuti fuori per altre esigenze della scuola in precedenza, ma che sono stati resi disponibili per attivare sta macchina, sto business dell'informatica. Dove sono andati, dove sono stati destinati? 10 milioni alle piattaforme informatiche che hanno subito attivato il loro mercato in un modo molto invadente e molto, diciamo, funzionale a questa divisione classista dell'informatica nella didattica. 5 milioni sono andati ai formatori, 70 milioni alle scuole, che divise per le 40.000 scuole che ci sono sul territorio nazionale non è che facciano molto, fanno circa 1.700 euro a scuola o giù di lì. Quando i dati dell'Istat, quindi non controinformazione ma dati ufficiali, ci dicono che una famiglia su tre è priva di strumenti informatici, quindi 33%, che grosso modo è una famiglia su tre. E detto questo, le scuole hanno 1.700 euro per procedere a dare delle forniture a chi ne faccia richiesta, e lì comincia tutta una serie di meccanismi abbastanza grotteschi, perché la richiesta si fa attraverso un modulo online. Naturalmente non c'hai il computer, non hai una connessione, però per chiederlo devi connetterti, quindi questo è già un elemento abbastanza curioso di tutta la faccenda. Si possono richiedere i computer in comodato gratuito, però siccome non ce ne sono per tutti quelli che ne possono fare richiesta, visto che la percentuale di gente che ne è priva è così alta come quella appunto che abbiamo detto, e allora le scuole hanno introdotto il criterio dell'ISEE, della presentazione dell'ISEE, quindi dando per scontato che ci sarà una selezione, che non saranno soddisfatte tutte le richieste. Quindi questo già mostra che fuori rimarranno delle persone. Detto questo, poi dare una macchina non significa risolvere tutto il resto, perché occorre tutto quello che appunto in una situazione di difficoltà e di disagio non c'è. Manca la connessione, manca un contesto in cui si possa anche poter praticare questa forma, visto che poi la didattica a distanza prevede che tu sia a casa tua, quindi in un contesto dove ci sono anche delle interazioni familiari magari di un certo tipo. Mancano le competenze, perché se a me mi regalano un violino non è che sono una violinista, e soprattutto nella primaria le competenze poi sono anche quelle non solo dei bambini, ma soprattutto della famiglia che li deve guidare nella gestione del materiale, nell'accesso al digitale, eccetera, eccetera. Quindi è una didattica che è predisposta per un utente tipo, che non è l'utente che spesso è presente nella scuola pubblica, quello che ha delle difficoltà, quello che si trova in una situazione di disagio o in una situazione comunque priva degli strumenti per poter partecipare in un modo costruttivo al processo educativo. Non che questi problemi non ci siano nella didattica ordinaria, perché le discriminazioni ci sono anche nella didattica ordinaria, e come, però questo possesso di mezzi, situazioni di contesto e competenze, ovviamente con la didattica a distanza emergono ancora di più. Quindi non prendiamoci in giro, la didattica a distanza è fatta per chi può, per chi la sa usare, per chi è assistito, così come lo stare a casa prescritto da chiunque in questo momento è uno stare a casa per chi a casa ci sta bene, ha una casa, ha un divano su cui trastullarsi, eccetera eccetera. Quindi siamo di nuovo in una situazione di questo tipo.
Beh, ma da sé in condizioni, voglio dire, a scuola le differenze di classe ci sono lo stesso, le differenze di background culturale ci sono ovviamente in maniera potente, a partire dalle competenze linguistiche e passare a tutto il resto, ma almeno, come dire, si è tutti nella stessa postazione. Io mi immagino insomma, un bambino di 8 anni che deve seguire da un computer, magari non ha la cuffia, ci sono bambini più piccoli, ci sono altre persone in case minuscole in cui si è tutti quanti reclusi, beh, vedo difficile, al di là della possibilità di connettersi, di riuscire a seguire queste lezioni a distanza come niente fosse. Chiunque abbia avuto un'infanzia in case sovraffollate, questo lo sa perfettamente, lo sa perfettamente. Succedeva anche ai tempi miei, quando, come dire, si portavano i compiti a casa e non bisognava ascoltare da un computer, ma la situazione era molto simile. Ecco, quindi di fronte a tutto questo, ad esempio, gli insegnanti, chi lavora nella scuola, come si sta muovendo? C'è già un fronte rivendicativo per affrontare questa situazione, o siamo ancora ai blocchi di partenza?
No, ci sono state varie prese di posizione, ci sono state anche direttamente all'interno delle scuole delle forme di resistenza molto, molto serrata, e anche di organizzazione di risposte, anche perché nella scuola la situazione è stata molto articolata, non è stata quella che si è letto, cioè scuole chiuse dal 5 di marzo, non è stato così, ci sono stati vari passaggi, sia per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, sia per quanto riguarda l'organizzazione di questa didattica a distanza. E sono stati dei passaggi importanti, sono stati comunicati, ci sono state contestazioni degli ordini di servizio che venivano fatti dai dirigenti, ci sono state forme di didattica a distanza che sono state messe in atto con altre modalità rispetto a quelle che insomma erano quelle che si stavano affermando. Non saprei nemmeno da che parte partire, perché dal 5 marzo si è detto che le scuole erano chiuse, ma in realtà erano aperte, erano sospese le lezioni, ma le scuole sono rimaste aperte almeno 10-15 giorni, ed anche ora molte scuole sono aperte uno o due giorni la settimana. Sono rimaste aperte anche perché c'era da organizzare tutto quello che poi in realtà è partito, ma che rischiava di partire in modalità ancora più piratesche. E quindi c'è stato da organizzare il telelavoro, il lavoro agile degli impiegati, che comunque lavorano da casa in una forma che lavoro agile non è, perché è deregolamentato, non c'è tutto l'inquadramento che normalmente è previsto per questa forma di lavoro. Però fino dal primo giorno di lezioni sospese è scattata la didattica a distanza, e come se fossero già pronti, come se ci fosse già qualcosa di predisposto, che era lì dal giorno 5 marzo è cominciato un bombardamento da parte di piattaforme private. La più martellante che ha fatto un po' la parte del leone è stata Google Suite, e che hanno proposto modalità di gestione della didattica a distanza a loro modo, non solo dal punto di vista tecnico, con la gestione di invio, ricezione, archiviazione dei compiti per gli studenti, ma hanno proposto anche contenuti precotti, prove per studenti, griglie di valutazione, cioè sono entrati anche nel merito dello svolgimento.
Insomma, hanno preso il posto degli insegnanti.
Hanno preso il posto degli insegnanti e chiaramente hanno avuto presa in diverse persone, però dall'altra parte è scattata anche una resistenza, soprattutto contro la forma della videolezione, che è uno strumento particolarmente insidioso. Le videolezioni in contemporanea presenza, attivate dalla piattaforma Google, ma anche da altre, attraverso l'applicazione Meet sono diventate lo strumento più pompato dal ministero, dai dirigenti, dalle scuole, e a cui anche molti docenti hanno abboccato perché era molto comodo. Ma che cosa si verificava con questo strumento? Si verificava che le lezioni in contemporanea presenza diventavano uno strumento privilegiato, e per poterle gestire senza sovrapposizioni si andava a seguire la scansione della mattinata ordinaria. Quindi si andava a rendere questa didattica a distanza molto simile alla didattica vera, anche se era poi tutta una didattica di plastica, diciamo così. E questo portava anche al coinvolgimento diretto dagli studenti, quindi a una divisione tra gli studenti che potevano seguire e che volevano seguire, perché c'è anche un elemento di volontà in tutto questo, e quelli che invece non seguivano. Quindi qualcuno addirittura ha cominciato a sollecitare qualche dirigente ad accertare le presenze o assenze degli studenti. Quindi è andata avanti, mentre il Ministero teneva un atteggiamento più cauto rispetto a questa modalità, il mercato delle lobby informatiche, sostenuto però dal Ministero, portava a sistema con i suoi prodotti quello che un obbligo non era, perché non c'è un obbligo di fare delle video lezioni in simultanea, non c'è un obbligo di attuare l'orario di lavoro perché i docenti non hanno il telelavoro. Non c'è un obbligo da parte degli studenti di seguire, le lezioni sono sospese, quindi non mi puoi accertare la presenza o l'assenza a una lezione. E introdurre anche una griglia di valutazione che va a vedere se io mi sono impegnato nel seguire o nel non seguire le lezioni. Tutto questo mentre ancora non erano nemmeno stati assegnati alle scuole i fondi per provvedere a dotare gli studenti dei sistemi e delle macchine, cioè fin da subito è partito un sistema infernale quando ancora non c'era nemmeno l'ombra di poter sostenere, nemmeno in modo parziale, quelle che potevano essere le strumentazioni anche dei ragazzi e delle famiglie. Ora tutto questo però, questo sistema della video lezione in contemporanea e in simultanea, è solamente una delle possibilità di fare didattica a distanza. Quindi da parte dei sindacati, soprattutto sindacati di base, dei docenti più attenti, della parte più sindacalizzata, c'è stata una grossa resistenza ad attuare il meno possibile una tipologia di didattica a distanza che riproducesse esattamente o il più possibile esattamente la didattica in presenza. È pericolosissimo che le somigli, non le può assomigliare per motivi ovvi, perché l'educazione è relazione, non è digitazione. È pericoloso che le somigli perché crea discriminazione, quindi abbiamo già detto, questo digital divide è una realtà, e quindi adottare una didattica a distanza che somigli il più possibile alla didattica ordinaria vuol dire aumentare le discriminazioni che la didattica ordinaria già presenta. Non favorisce l'apprendimento ed è pericolosissima poi dal punto di vista occupazionale, perché aumenterebbe clamorosamente disinvestimento in posti di lavoro, strutture scolastiche, spese di funzionamento. Cioè, se questa modalità diventasse poi una modalità che, sperimentata con successo in questa fase, propone delle opportunità anche per il seguito, insomma, si può capire bene come potrebbe sostenere un'economia di risparmio che magari il post-Covid richiederebbe, e quindi potrebbe essere una prova generale per ridefinire il lavoro, perché se te lavori da casa e tieni incollati a uno schermo dei ragazzi non hai più bisogno di una classe, ma nemmeno di una classe pollaio, ne puoi tenere contemporaneamente incollati anche 80, basta un'applicazione più potente non hai problemi di strutture scolastiche, non hai problemi di spese di riscaldamento, di manutenzione, di elettricità, fai con quelle da casa. Cioè,
tra l'altro c'è, quindi tu paventi il rischio che si è, in molti hanno paventato per tanti altri provvedimenti che sono stati adottati in questo periodo, che questa modalità possa restare, magari non in maniera prevalente, ma potrebbe restare. Anch'io temevo questo tipo
per
di
gestire alcuni momenti o alcune situazioni. Penso per esempio a tutte le deroghe che sono state concesse per le scuole di montagna, per le scuole dei contesti diciamo più o delle piccole isole, eccetera, dove magari veniva mandato comunque un docente, c'era bisogno di un ambiente, c'era bisogno di una struttura, delle stesse o perlomeno analoghe caratteristiche che ci potevano essere da altre parti e che potrebbero magari essere gestite in economia. Penso ai corsi di recupero, quindi alle attività extracurricolari che venivano comunque finora, insomma, sono state, ancora lo sono, nessuno le ha smantellate per ora, però potrebbe essere retribuite, e che prevedevano che appunto degli insegnanti formassero dei gruppi con i ragazzi che avevano necessità di recupero e che potessero con loro gestire i momenti extracurricolari delle attività che avevano una retribuzione corrispondente, che potrebbero invece essere gestite in economia, magari con corsi ad hoc a distanza, e potrebbero portare a questa formula. Cioè, di possibilità ce ne potrebbero essere diverse. Qui ora si sono tutti riempiti la bocca con questa didattica a distanza, è diventata la panacea di tutto.
Sì, quanto è bella, mio figlio studia di più, e altre stupidaggini che sono passate. Voglio vedere un bambino chiuso in casa dalla mattina alla sera, finisce anche che studia di più, però magari le esigenze della vita non sono tutti chiusi in casa. È arrivato anche un messaggio da un'ascoltatrice, sì, che ci dice che ci sono delle persone piccole con specificità cognitive e sono tantissime, e poi c'è anche il problema della lingua dei genitori, ma anche della formazione dei genitori, che è enorme, per non parlare di quelli che dei bambini che sono in condizioni di monogenitorialità, quindi come dire con un solo genitore. Insomma, mette in fila tutta una serie di questioni non irrilevanti e che già prima dell'epidemia avevano visto moltissime come dire difficoltà, visti i tagli che c'erano stati ad esempio per gli insegnanti di sostegno e quindi per le persone diversamente abili, e poi appunto quello dell'ingresso di persone che parlano un'altra lingua, eccetera eccetera. Quindi siamo di fronte, insomma, pone una serie di questioni molto molto importanti dal mio punto di vista. Se vuoi fare ancora una battuta su questo.
No, voglio semplicemente dire che ci sono tutta una serie di situazioni che, come hai detto, rimangono fuori, anche la questione degli alunni disabili che hanno nella integrazione, nella relazione con i compagni, la caratteristica del loro processo educativo e della non segregazione diventa importantissima. Per questi ragazzi la didattica a distanza effettuata da un insegnante tramite uno strumento non di contatto non è assolutamente utilizzabile, al di là di tutto quello che si possa dire. Quindi i limiti sono enormi. Quello che è stato messo in atto è un business che è una prova generale per qualcos'altro, bisogna renderlo il più possibile non efficace per gli obiettivi che il governo si dà. È tutto qua. Poi l'importante è mantenere il contatto con gli studenti, ma soprattutto capire che quello che stanno perdendo non è tanto 2-3 mesi di scuola, quanto 2 o 3 mesi di libertà, perché quello che più manca a un bambino, a un adolescente, è la possibilità di uscire dalla propria casa, di rapportarsi con gli altri in spazi diversi da quello del contesto familiare, quello di essere liberi e di poter costruire le loro relazioni. Io insegno in una scuola superiore, quindi ho contatto con degli adolescenti, e gli adolescenti in questo momento patiscono veramente il fatto di non essere liberi di poter crescere nelle loro relazioni personali, di poter uscire da casa, stare in casa in un momento in cui la famiglia è anche fonte di conflitto, come particolarmente nel momento dell'adolescenza, è una sofferenza inaudita di cui i ragazzi in questo momento scontano tutto il peso. Quindi sì, è importante l'istruzione, l'educazione eccetera, l'importante però ancora di più è quello che si stanno perdendo in termini di libertà personale, che è poi quello che perdiamo anche tutti noi.
Beh, senza dubbio, tra l'altro è arrivato qualcuno che pensa sempre che chi parla alla radio deve risolvere i problemi del mondo. Cosa che ci piacerebbe tutti quanti nel chiuso delle nostre teste poter fare con la bacchetta magica, ma le cose non stanno così, e infatti fa questa domanda: non si capisce dunque quale soluzione proponete, tutti a casa in vacanza o riaprire le scuole? Beh, qui si tratta di capire che cosa succederà nei prossimi mesi, si tratta anche di capire che cosa succederà dal punto di vista del governo. È emerso in maniera molto chiara dai giornali di oggi, ve ne abbiamo proposto ampi stralci, che il governo mira ad aprire gran parte delle attività produttive, che di fatto molti imprenditori si sono già presi la libertà di farlo con una mera comunicazione al prefetto e tanti saluti tutti quanti a lavorare. E poi contemporaneamente, come dire, si immagina che invece tutta l'altra gente, grandi, bambini, adolescenti, anziani, debbano mantenere un livello di reclusione e di regole di reclusione che hanno mostrato, come dire, la corda in più situazioni, anche in virtù della palese contraddittorietà di alcune di queste norme. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa su questa questione.
Sì, allora, a casa innanzitutto non si sta in vacanza per niente, perché la vacanza è qualcosa che è legato al benessere, alla libertà, e in casa non ce n'è. Non ce n'è per i bambini, non ce n'è per gli adolescenti, non ce n'è per gli adulti. Quello che per quanto riguarda il discorso della scuola e dell'istruzione a distanza deve essere chiarito è che non ci devono essere imposizioni di tempi e di strumenti. Il lavoro dell'insegnante è un'attività professionale e decide e riconosce quelle che sono le caratteristiche più adeguate per mantenere una relazione educativa. Quindi non c'è assolutamente nessun vincolo di obbligare i ragazzi a stare in video lezione simultanea, perché in una giornata che è organizzata completamente all'interno dello spazio domestico, ciascuno ha la possibilità di usufruire dei materiali che gli vengono inviati, delle sollecitazioni che gli vengono inviate nei momenti che sono più opportuni per la sua, diciamo, gestione del tempo. Non ci deve essere nessun obbligo, non ci devono essere nemmeno delle valutazioni dell'impegno in questa situazione. Bisogna tener conto che è una situazione personale estremamente impegnativa, bisogna tener conto che nelle case, nelle famiglie ci sono varie situazioni, possono esserci anche situazioni di lutto, per cui non è detto che uno abbia voglia di alzarsi alle 7:30 per stare davanti a un video a sentire magari una persona, un insegnante che non sopportava nemmeno in situazioni normali. Manteniamo il contatto educativo, ma non rendiamo simile alla norma quello che normale non è assolutamente, e non prepariamoci assolutamente a rendere questa modalità una modalità ordinaria anche nel futuro. Questo è quello che io mi sento di dire. Sì, saranno promossi perché dovrebbero essere respinti, perché dovrebbero essere fermati. Qual è il motivo? Andranno avanti con gli strumenti che ci siamo dati. Ci sono state altre situazioni nel corso della storia in cui gli anni scolastici si sono risolti in modi sommari, e anche questa sarà una soluzione sommaria. L'importante è non esaltare questo strumento, che uno strumento non è, e non enfatizzare la didattica a distanza, che sembra sia stata scoperta oggi, ma la scuola Radio Elettra Torino ci ha insegnato.
È vero.
Vedere, che, insomma,
è vero,
ci sono
però
dei precedenti meno forse nobili e spesso anche dileggiati, che insomma forse non avevano niente di meno di quella che oggi ci viene propagandata come tale.
Tra l'altro, tenendo conto che, devo dire, con tutto il rispetto, era una exit strategy magari da situazioni lavorative da parte di qualcuno che sperava con questa scuola di poter migliorare la propria condizione. Non era vero per niente, ma tanto per capirci. Un ascoltatore ci dice: ma non sarebbe meglio proporre il blocco della didattica? Beh, a me viene da dire in piemontese esagerumanen, non so come la vedi tu.
No, il blocco della didattica no, perché diciamo è una relazione che comunque può essere mantenuta, può continuare, si possono fare tante riflessioni, portare anche avanti dei contenuti, non è che non è possibile. L'importante è non dare questa rigidità, questa scansione della mattina ossessiva, questa modalità univoca di usufruire, come se fosse un contesto collettivo, di quello che può essere messo a disposizione. Si può anzi utilizzare questo momento per rielaborare anche in modo personale, con altri strumenti, quello che normalmente invece viene propinato in una modalità più standardizzata. Per cui no, la cessazione della didattica no, non sarebbe nemmeno auspicabile, perché poi in un modo o nell'altro c'è da far concludere questo anno scolastico, però sicuramente una distinzione, e quella però è anche abbastanza condivisa, tra quello che è stato l'anno scolastico fino a che c'è stata un'attività in presenza, quindi fino al 4 di marzo, per la Lombardia c'è stata prima, ma insomma il 4 di marzo è stato l'ultimo giorno per la gran parte delle scuole d'Italia, e quello che invece ha un valore essenzialmente formativo nel periodo successivo, è una distinzione che va fatta. Cioè fino al 4 abbiamo fatto scuola, fino al 4 di marzo, dopo abbiamo intrattenuto una relazione formativa con gli studenti, e gli studenti che hanno avuto la possibilità lo hanno fatto con noi. Ci sono anche studenti che noi abbiamo perso di vista.
E questo è un indice di quanto questo non funzioni più di tanto.
Non funziona più di tanto, e magari abbiamo perso di vista da una parte per la difficoltà d'accesso al digitale, dall'altra quando abbiamo ricercato il contatto ci siamo resi conto che erano situazioni familiari molto complicate. In alcuni casi c'erano stati dei lutti che facevano andare nell'ultimo scalino il discorso di collegarsi a un computer per dimostrare di essere attivi nella relazione didattica, come lo sarebbe stato nell'attività ordinaria. Magari sarebbero stati ragazzi che sarebbero entrati in crisi o che avevano altre problematiche.
Indubbiamente. Scusami se taglio corto, ma purtroppo abbiamo ancora una diretta e i tempi sono un po' stretti. Io ti ringrazio moltissimo e spero che abbiamo risolto, cercato di rispondere a tutte le questioni che sono arrivate, e alla prossima.
Alla prossima, ciao, arrivederci, grazie.
Ciao.